State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale questa mattina affrontiamo gli sviluppi della situazione in Ucraina, e lo facciamo collegandoci con il giornalista esperto di questioni statunitensi, ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero, ben ritrovato.
Buongiorno Dario e buongiorno agli ascoltatori.
Allora Giampiero, che cosa è accaduto di nuovo nelle ultime 24 ore intanto sul campo in Ucraina?
Sì, due fronti che avanzano, quello militare e quello dei negoziati sui corridoi umanitari. Cominciamo da quello militare, perché la situazione sul terreno continua a deteriorarsi. C'è stata l'apertura della possibilità per civili nelle città sotto assedio di lasciare l'area dei combattimenti, ma Kiev ha contestato a Mosca il fatto di avere aperto questi corridoi sostanzialmente in direzione della Russia e della Bielorussia, mentre invece gli ucraini vorrebbero spostarsi verso ovest e tendenzialmente raggiungere i paesi dell'Unione Europea che confinano con l'Ucraina, quindi la Polonia in primo luogo, la Romania e anche l'Ungheria e la Slovacchia. La giustificazione di Mosca per questa apertura dei corridoi verso est e che le strade verso ovest sono minate per ostacolare l'avanzata dei carri e delle forze russe e quindi non sono sicure per i civili. Comunque, come movimenti militari, Mariupol apparentemente resiste, dice il reggimento Azov, una delle più famose, ma starei per dire famigerate, unità militari ucraine, perché a questo reggimento sono attribuiti sentimenti fortemente nazionalisti e ultranazionalisti. Il reggimento Azov difende, continua a difendere la città che crea una rottura del fronte russo tra il Donbass e la Crimea, e secondo i dati che vengono da Mariupol gli occupanti russi hanno subito enormi perdite, distrutto un'intera compagnia di carri armati, oltre a 6 veicoli corazzati e circa 40 invasori. Invece notizie di segno opposto vengono dalla periferia di Kiev: carri armati russi sarebbero già dentro la capitale, o almeno i quartieri ovest della capitale. Si ha notizia ancora di civili uccisi, 13 persone morte in un panificio bombardato a ovest di Kiev, e a Gostomel il sindaco è stato ucciso mentre distribuiva pane e medicinali ai suoi concittadini. Sono tutte notizie, come dire, in cui è difficile individuare il confine tra propaganda e informazione. Qualche notizia più distaccata arriva dal Pentagono, secondo cui la Russia ha finora lanciato oltre 625 missili in Ucraina. USA e NATO hanno fornito a Kiev 2.000 missili antiaereo Stinger, oltre 17.000 missili anti-tank, e ci sono anche limitati movimenti di truppe sul fronte NATO, con spostamento di altri soldati americani in Lituania, nelle repubbliche baltiche, che sono quelle più esposte a una eventuale offensiva russa, dovesse mai esserci un ulteriore deterioramento della situazione.
Nel frattempo, nelle ore scorse a Brest, in Bielorussia, è andato in scena il terzo round dei negoziati tra le due delegazioni. Si è parlato abbondantemente di corridoi umanitari. Ricordiamo che secondo l'Alto Commissariato dell'ONU 1.700.000 persone sono in questo momento sfollate, sono dunque i profughi di questa guerra. Si è parlato proprio di corridoi umanitari, che sono fondamentali per portare assistenza e per consentire l'evacuazione dei civili nelle città assediate, ma che, se vogliamo, non risolvono la guerra, risolvono una delle conseguenze della guerra. Si è parlato di sviluppi positivi, di passi avanti sul piano diplomatico tra le due parti, al di là dei corridoi umanitari, che, come detto, sono una sorta di cerotto su questa ferita che è il conflitto a Brest. In questa circostanza non si è praticamente parlato di un'ipotesi di cessate il fuoco e men che meno di pace.
Parliamo intanto del linguaggio ufficiale o almeno comune alle due delegazioni dopo l'incontro, piccoli sviluppi positivi per migliorare la logistica dei corridoi umanitari, una citazione fra virgolette, un bilancio magro e scarno, per quanto positivo, perché comunque sono sviluppi in senso di un miglioramento degli accordi che erano già stati presi, quindi magro e scarno bilancio di questo terzo round di colloqui, e positivo anche il fatto che sia già stato previsto un nuovo incontro, quindi i negoziati continuano. Però la ripresa dei negoziati, come tu dicevi, non ferma i combattimenti né l'intreccio di accuse tra le due parti, e si guarda già a tavoli di negoziato più robusti di quello fragile e limitato sul cessate il fuoco parziali e su tregue locali. Del resto, negoziare, trattare a mattatoio aperto quando i combattimenti sono continui e incessanti è molto difficile. Però gli sguardi si spostano a giovedì, a quando i ministri degli esteri russo Sergei Lavrov e ucraino Dmytro Kuleba si incontreranno ad Antalya in Turchia. Ma il levatore dell'incontro, il ministro degli esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu, che sarà presente al colloquio. È forse un segnale che il tentativo di mediazione avviato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan va avanti, e sarà questo, tra Lavrov e Kuleba, se davvero ci sarà, l'incontro, il contatto a più alto livello fra Russia e Ucraina dall'inizio dell'invasione e anzi da parecchie settimane in qua.
Ricordiamo che stiamo parlando con Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi, giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA della situazione in Ucraina, dove circa 24 ore fa il presidente statunitense Joe Biden ha detto che un modo per aggirare la no-fly zone sarebbe stato l'invio di aerei dalla Polonia all'Ucraina. Ora, la questione è stata poi nuovamente sollevata nel vertice delle ore scorse tra lo stesso Biden, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz e il primo ministro britannico Boris Johnson, o si è parlato più che altro nuovamente di sanzioni economiche alla Russia, compreso la fine dell'importazione del petrolio russo negli Stati Uniti?
Il colloquio a quattro tra il presidente Biden, che in questa fase della crisi appare un po' in ombra, un po' appannato, l'iniziativa né militare né diplomatica sembra passare in questo momento per le mani della leadership statunitense. Comunque la videoconferenza tra Biden e i leader britannico, francese e tedesco non ha riproposto, almeno non ha aperto, riaperto il discorso sugli aerei da paesi della NATO all'Ucraina. L'opinione corrente è che i paesi della NATO vogliono evitare un coinvolgimento diretto nel conflitto, anche alla luce delle dichiarazioni di Putin dei giorni scorsi, del presidente russo Vladimir Putin dei giorni scorsi, che l'instaurazione di una no-fly zone sull'Ucraina o la fornitura o l'impegno di aerei di paesi della NATO in combattimento in Ucraina sarebbe percepito, sarebbe considerato una dichiarazione di guerra, e quindi aprirebbe di fatto, allargherebbe di fatto il conflitto, cosa che nessuno vuole. L'iniziativa diplomatica di pace resta affidata al filo aperto, al canale di comunicazione che il presidente Macron mantiene aperto con il presidente Putin. Si sono parlati più volte prima dell'inizio dell'invasione, dopo l'inizio dell'invasione e anche a lungo, e anche resta affidato alle offerte di mediazione che sono venute dal presidente turco Erdogan. Abbiamo già visto lo sviluppo per giovedì prossimo dell'incontro fra i ministri degli esteri russo e ucraino, e dall'iniziativa del premier israeliano Naftali Bennett, che è stato a Mosca, è stato a Berlino, ha parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È vero che proprio dalle ultime ore una vivace, una violenta, anzi polemica ucraina anti-Israele è venuta a turbare le possibilità di mediazione israeliana. In realtà, pensando a un mediatore e pensando a qualcuno che abbia la forza, il potere di sbloccare la situazione, tutti immediatamente pensano alla Cina, e del resto ci sono stati anche contatti tra Stati Uniti e Cina, tra il segretario di Stato Anthony Blinken e il ministro degli esteri Wang Yi, sia per staccare la Cina dall'alleanza con Mosca, sia per coinvolgere la Cina in una mediazione. Nella giornata di lunedì da Pechino sono venuti segnali di apertura, pronti a mediare per riportare la pace, ferma però restando l'amicizia solida, amicizia solida è una citazione del Ministero degli Esteri cinese, tra la Cina e la Russia. Quindi si può forse pensare, immaginare che in modo diretto, in modo indiretto, i cinesi, che condividono le preoccupazioni di sicurezza della Russia, ma nel contempo sono da sempre e anche in questo caso fautori della salvaguardia territoriale dei singoli stati, cioè non favorevoli all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, possano svolgere un ruolo. Intanto vediamo se porta da qualche parte la mediazione turca per l'incontro fra i due ministri degli esteri.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.